Io direi che è il momento di invitare Valerio Mida alla presidenza, ringraziandolo ancora per la sua disponibilità. Mi sono permesso di dire che la tua presenza non è motivata solo dall'amicizia che ti lega a tutti i costituisti di Ferrara, ma anche al tuo ruolo di presidente emerito della Corte, di presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, e mi sono permesso di interpretare questa tua presenza come un attestato di riconoscimento verso il lavoro che da 3 anni facciamo qui a Rovigo sulla posizione. Valerio Mida ha deciso di intitolare la giornata riflessione, possiamo chiamare anche riflessione, conversazione, sul tema sull'importanza di insegnare la Costituzione. Grazie Valerio.
Sì, grazie, chiedi scusa se ho in ritardo, ho dato qualche
pezza,
meno male. In effetti, come diceva Andrea Pugiotto, forse prolusione è una parola, un parolone, troppo ammantato. Sarà così una riflessione ad alta voce fatta con voi, e al termine di un lavoro che io so essere stato, ho sentito stasera l'ultimo tratto, ma insomma un lavoro estremamente ricco, produttivo. Ho scelto questo tema, insegnare la Costituzione, perché voi insegnate la Costituzione, ma tanti insegnano la Costituzione nelle scuole, sento dire sempre più, si sta diffondendo e per fortuna speriamo ancora di più. E quindi proviamo a riflettere insieme su cosa vuol dire insegnare la Costituzione, perché è importante. Prima di tutto c'è una cosa elementare, insegnare a leggere la Costituzione. A leggerla direi a tutti i livelli, la Costituzione andrebbe letta nelle scuole elementari, per la verità, andrebbe letta, cioè come testo. Non lo si fa oggi nemmeno in molte scuole superiori, ma è un testo, in altri paesi, America, appunto in certi paesi americani, i bambini addirittura imparano a leggere leggendo il testo della Costituzione, quindi uno di quei primissimi testi che vengono. Naturalmente si dice, ma è un testo difficile. Fino a un certo punto la Costituzione italiana, in generale potremmo dire le Costituzioni, ma la Costituzione nostra italiana, questa che è la nostra Costituzione, è un testo molto leggibile. C'è un saggio di un grande linguista che è stato anche ministro della pubblica istruzione, Tullio De Mauro, intitolato appunto al problema del testo della Costituzione, sul linguaggio della Costituzione, che dimostra, per così dire, scientificamente che è un testo molto leggibile. Dice De Mauro, lo cito, ciò che intuitivamente chiamiamo leggibilità di un testo è legato a 2 fattori, la maggiore o minore presenza di vocabolario di base e la maggiore o minore brevità dei periodi. Vocabolario di base, cioè il fatto che si usino vocaboli che appartengono a quello che lui chiama il vocabolario di base degli italiani, cioè quel gruppo di vocaboli che sono poche migliaia, che sono di altissima frequenza e quindi di uso nel parlato, nello scritto, e comunque di altissima familiarità, cioè che tutti conoscono, che tutti praticano. E De Mauro ha fatto la misurazione, diciamo così, che sotto questo profilo del testo della Costituzione ha constatato che il 92,13% delle parole del testo appartengono al vocabolario di base. Di tutte le parole, diciamo così, appartengono, alcune parole si ripetono evidentemente, appartengono al vocabolario di base. E se prendiamo le sole parole prese una volta sola, ciascuna, che compaiono nel testo della Costituzione, il 74% di loro appartiene al vocabolario di base, per lo più quindi, se non al vocabolario di base, anche a quello che si può chiamare un vocabolario comune, cioè parole che, anche se non sono queste di base, sono note a persone almeno di una qualche istruzione. Osserva ancora come nella Costituzione siano rarissimi i casi in cui si ricorre a parole tecniche, a tecnicismi giuridici, quelli così frequenti nel linguaggio legislativo. Sì, noi troviamo promulgazione oppure erariale, queste saranno parole che troviamo quasi solo nei testi giuridici, però per lo più appunto le parole che usa la Costituzione sono parole che tutti conoscono, che tutti sanno usare, che tutti sanno il significato. E questo è un una caratteristica che non è di tutti i testi legislativi. Se noi confrontiamo, De Mauro l'ha fatto, il testo della Costituzione con i testi di molte, della maggior parte delle leggi che escono sulla Gazzetta Ufficiale, si nota che il grado di leggibilità è molto minore. La Costituzione è il testo legislativo più leggibile che ci sia, ecco perché dovrebbe essere letto fin dall'inizio. Poi c'è l'altro indizio che diceva maggiore o minore brevità dei periodi. È chiaro, un periodo lungo, più difficile da seguire, un periodo breve. E dice sempre De Mauro che anche sotto il profilo della brevità delle frasi la Costituzione rivela un non comune impegno linguistico, cioè se sono 19,6 parole per frase, contrariamente a quel che accade nella maggior parte dei testi legislativi. E i linguisti poi elaborano tutti i loro criteri, elaborano quelli che chiamano l'indice di leggibilità. E l'indice di leggibilità della Costituzione è altissimo, dice De Mauro, è un testo che risulta oggi, distinguendo la popolazione per fasce, facile addirittura per un terzo circa, per il 33,4% della popolazione, è comunque facile con un minimo di lettura assistita, cioè qualcuno che aiuta a comprendere le cose che non sono indirettamente comprensibili, è un altro 55% della popolazione. Sono tutti dati, diciamo, scientifici, dati di qualche anno fa, forse le cose adesso sono anche migliorate, perché questa cosa è stata scritta nel 1989, mi sembra, no, è molto più recente, del 2000, ma la scolarità dovrebbe portare a maggiore istruzione. In ogni caso, un primo dato, il testo costituzionale è un testo molto leggibile, quindi va letto, perché un testo può essere letto, può essere destinato alla lettura in quanto appunto sia leggibile da tutti, non da solo dagli esperti, da quelli che sanno di diritto, che sanno di lingua. E quindi non è retorica e non è una pretesa assurda quella che stava scritta, che sta scritta alla fine del testo costituzionale, nell'ultimo comma della 18ª disposizione finale della Costituzione, dove si diceva, la terza ultima, il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica, ciascun comune, per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948 affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. I costituenti, cioè, hanno voluto che per un intero anno, in tutti i comuni piccoli e grandi, sperduti, di montagna, di pianura, dovunque, qualunque cittadino avesse la possibilità di andare in comune, nella sala comunale, allora forse nel 48 più di oggi, era un luogo, uno dei pochi luoghi di frequentazione comune, e potesse leggere questo testo. Perché l'hanno scritto per loro, non l'hanno scritto per gli addetti ai lavori, non l'hanno scritto per i potenti, l'hanno scritto per i cittadini. Quindi, diciamo, leggere il testo della Costituzione è leggere un testo che si presta a questo. E allora, se è così, possiamo domandarci perché gli italiani hanno così un cattivo rapporto, un non rapporto con la Costituzione? Perché questo è un dato di fatto, mi sembra. Se si va in giro, si fanno interviste, si sente che è scarsamente conosciuta proprio. Proprio un cattivo rapporto, non tanto nel senso che venga, talvolta anche oggi, che venga, diciamo, deprezzata o disprezzata, questo non tanto a livello di comuni cittadini quanto di qualcuno che ha potere, ma nel senso che viene ignorata, che viene considerata irrilevante, poco importante. E quali sono le ragioni di questo? Quali sono le ragioni culturali? Questa è una scuola di cultura, le ragioni culturali di questo. E direi la prima ragione è che la Costituzione è una legge. No, diciamo una legge fondamentale, e il nostro popolo, gli italiani, hanno un cattivo rapporto con la legge, un pessimo rapporto con la legge, con il diritto. Qua bisogna ricorrere, cioè, nella nostra letteratura è difficile trovare, ma vorrei ricordarvi un passo notissimo, tutti l'abbiamo letto persino a scuola, no? Nei Promessi Sposi, quando Renzo, che si trova di fronte a questa cattiva sorpresa, no? Va per sposarsi e gli dicono che non può, che non si può, che non può sposarsi, e scopre che questo è dovuto ad una imposizione prepotente di Don Rodrigo, che ha intimato al parroco di non celebrare questo matrimonio. E allora la pensata di Agnese, la madre Lucia, cos'è? Dice, beh, noi non capiamo, non sappiamo, ma andiamo da un esperto e ci troverà, ci tirerà fuori di impaccio. E va, noi oggi diremo di un avvocato. Allora era questo dottore che, il cui nome non conosciamo, perché questi personaggi sanno che ha un soprannome, si chiama Zeccagarbugli, ma non sanno nemmeno loro, dice, ma da dottore come si chiama? Non lo so, questo è il soprannome, si chiama, però non chiamano, non ditelo, non ditegli a Zeccagarbugli, non chiamatelo direttamente con questo nome, ma è lui, lo troverete. E Renzo va e lo trova, va in un, posso leggere qualche riga di questo, tutti lo conosciamo, ma va nel suo studio di questo dottore, era uno stanzone su tre pareti del quale erano distribuiti i ritratti dei 12 Cesari, i ritratti dei potenti, no? La quarta parete coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi. Vecchi e polverosi. Nel mezzo una tavola gremita di allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, noi diremo di atti giudiziari o di atti legali, con tre o quattro seggiole all'intorno e da una parte un seggiolone a braccioli con una spalliera alta e quadrata terminata agli angoli da due ornamenti di legno che si alzavano a foggia di corna coperta di vacchetta con grosse borchie, alcune delle quali cadute da gran tempo lasciavano in libertà gli angoli della copertura che si accartocciava qua e là. Ecco, questa descrizione, questa pittura che ci fa venire in mente quegli studi degli avvocati, o alcuni, non quelli modernissimi, ma insomma i vecchi studi potevano assomigliare in qualche modo a questa. E come è noto, Renzo va e vuole, gli espone il suo problema e quello che riesce a dire è la sua domanda, dice, ma vorrei sapere se minacciare un curato, un parroco, perché non faccia un matrimonio c'è penale. Questa è la domanda di Renzo. E il dottore comincia la sua sparata, dice, ah sì, che problema, ho capito, un problema grave, eccetera, comincia a leggere dei testi giuridici, le grille, là sul tavolo questi testi, e legge un sacco di paroloni, dice, sapete leggere, figliuolo? Sì, sì, un posso leggere. Allora dice, seguitemi con gli occhi. E Renzo segue con gli occhi queste scritte e legge un sacco di paroloni lunghissime, queste leggi con un sacco di motivazioni, di affermazioni. Ogni tanto compare qualche parola che Renzo capisce e dice, ma mi sembra effettivamente si parla proprio di questo, cioè di impedire, di vietare i matrimoni, di impedire il compimento di atti a chi vorrebbe farli. E quindi è contento. Ma poco dopo, se ricordate l'episodio, viene fuori l'equivoco, cioè Zeccagarbugli ha capito che Renzo fosse autore di una minaccia nei confronti di un parroco, fosse un bravo, cioè, anche se non portava il ciuffo, fosse un bravo, e quindi andasse da lui per chiedere assistenza, per chiedere di essere tirato fuori dai pasticci in cui poteva essersi cacciato, i pasticci legali, per aver commesso questo fatto. E al primo momento l'equivoco continua, perché Zeccagarbugli non capisce, dice, ma no, ma voi parlatevi chiaro, ma voi a me dovete parlare, chi dice le bugie al dottore, vedete, figlio, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontare le cose chiare, a noi tocca poi imbrogliarle. Se volete che io vi aiuti bisogna dirmi tutto, dalla A alla Z, col cuore in mano, come il confessore. E poi dice, cerca di rassicurarlo, dice, ma sì, io capisco, voi avete fatto questa cosa, ma non c'è rimedio, purché non abbiate offeso persone di riguardo, questo naturalmente è una cosa, purché non abbiate offeso persone di riguardo, intendiamoci, mi impegno a togliervi l'impiccio, con un po' di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi che sia l'offesa, come si dice, e secondo la condizione, la qualità e l'umore dell'amico si vedrà se convenga di più tenerlo a segno con le protezioni, provare qualche modo di attaccarlo noi in criminale, cioè di accusare noi, siamo, dobbiamo difendersi, allora accusiamo per difenderci, o trovare qualche modo di attaccarlo non criminale e mettergli una pulce nell'orecchio, perché vedete, a saper ben maneggiare le grighe nessuno è reo e nessuno è innocente. Questa è l'affermazione di Zeccagarbugli, e le grighe sono le leggi, no? Erano questi atti normativi. È una pagina molto istruttiva, diciamo, sul rapporto popolo-legge. Il dottore dice, ma la legge sì, la possiamo aiutare, purché non abbia offeso il personale di riguardo, cioè, allora, perché allora infatti scopre che voleva attaccare la persona di riguardo, lo licenzia immediatamente, ma cosa mi venite a dire, non raccontate una storia, lo licenzia, restituisce i polli e Renzo se ne va con le pive nel sacco. Ma finché dura l'equivoco, Zaccarulli gli spiega a questo povero contadino che viene dalla provincia che appunto le leggi, a saperle ben maneggiare, nessuno è reo e nessuno è innocente, nessuno è colpevole e nessuno è innocente. E questa idea della legge è molto radicata nel nostro paese, è un'idea abbastanza comune. Le leggi, ma sì, le leggi non si capisce che cosa dicono, e comunque dico, da quelle basta saper trarre quello che interessa. Lo sanno fare, ci sono gli addetti, ci sono appunto i dottori della legge. E quando l'uomo del popolo, il comune cittadino si trova ad avere a fare con questo, o appunto ricorre la strada che gli dice la Zaccagarbugli, dice vabbè, vediamo un po', aggiustiamo, troveremo la maniera, tanto le leggi si possono sempre aggiustare, interpretare, oppure si sente impotente quando sempre Renzo va a Don Abbondio e questo comincia a far fuggire delle scuse per non celebrare il matrimonio e comincia a recitare canoni della legge canonica, articoli della legge canonica in latino, Renzo sbotta, che vuole che io ci faccia del suo latinorum. Il latinorum è il linguaggio delle leggi, il linguaggio delle leggi. E poi scopre, appunto, stava parlando con la Perpetua, la quale dice questa cosa che poi sta anch'essa nella cultura comune: ma la cosa nascere povero, mio caro Renzo, cioè è vero inconveniente nascere povero, perché se nasci ricco le leggi vanno benissimo, se nasci povero ti puoi trovare nelle circostanze in cui ti trovi. Allora, perché ho fatto questa citazione letteraria, insomma, abbastanza inutile forse per persone che tutti hanno letto i professori Foglia, se lo ricordano, ma per ricordare, per riportare alla nostra memoria, alla nostra attenzione, qualcosa che è una caratteristica della nostra cultura diffusa, dobbiamo essere realisti. E quindi insegnare anche nella scuola la Costituzione come legge incontra questo ostacolo culturale prima di tutto. Abbiamo a che fare con il mondo, il diritto, la legge, che è un mondo che ha queste caratteristiche, o al più è un mondo per i tecnici, una tecnica per addetti ai lavori, che poi appunto si sa può essere maneggiata. E quindi la legge, come si usa dire, talvolta la legge si applica ai nemici, per gli amici si interpreta. Quindi la legge, nel concetto della nostra cultura diffusa, è qualcosa di essenzialmente ambiguo. Ambiguo e anche, da un lato pericoloso, dall'altro strumentalizzabile, insomma. Ma ambiguo. E leggere la Costituzione, la prima operazione, diciamo così, di lettura della Costituzione, il primo risultato di leggere un testo della Costituzione, è di leggere una legge, la legge più importante, che parla chiaro. Non è ambigua la Costituzione. Trovate che sia ambigua quando si dice la Repubblica Italiana riconosce e garantisce, uso due parole ben precise, i diritti inviolabili dell'uomo. Poi quando parla del diritto al lavoro diciamo, cosa mi garantisce? Allora dice solo riconosce il diritto al lavoro, lo riconosce e promuove le condizioni per renderlo effettivo, cioè attenzione, è molto precisa, dove può garantire, garantisce, dove può solo promuovere le condizioni, promuove le condizioni. Oppure in altri casi è molto chiaro, non è ammessa qualche cosa, non è ammessa l'estradizione, cioè la consegna all'autorità straniera, né dello straniero né del cittadino, per reati politici, oppure non è ammessa la pena di morte, ecco. L'affermazione chiara e netta che troviamo alla fine dell'articolo 27 nella sua ultima formulazione cambiata nell'ottobre del 2007, perché prima c'era una deroga a questa non è ammessa. Allora la Costituzione parla chiaro, naturalmente questo non significa che la Costituzione dica sempre tutto quello che si può dire sull'argomento, che sia esaustiva, è ovvio che sia quindi una legge che contiene interamente le regole che in esse in nuce sono contenute. Non significa che esprima concetti sempre del tutto delimitati e che non richiedano integrazione, anzi molto spesso le enunciazioni della Costituzione sono enunciazioni di principio principi che bisognano di essere poi riempiti, concretizzati. Non so, prendiamo l'ordinamento delle forze armate, si informa allo spirito democratico della Repubblica, si informa allo spirito democratico, poi come si farà a informarlo? Ci vorranno tante operazioni, tanti cambiamenti di norme, tanti cambiamenti di prassi, però il principio è che bisogna informarsi allo spirito democratico, oppure il sistema tributario è informato a criteri di progressività, cioè chi più ha paga di più in proporzione. Anche qua è informato, poi bisognerà tradurre le leggi tributarie, le leggi tributarie non sono semplici, però il principio c'è. Oppure ancora, che so, materia penale, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, già, è un principio abbastanza comprensibile, e aggiunge, e devono tendere alla rieducazione del condannato. Anche qua c'è molto da fare, naturalmente, per realizzare questo, però il principio è chiaro. Voglio dire, cioè, la Costituzione parla chiaro, non si può dire che sia ambigua. E quindi questo carattere che noi siamo quasi portati ad attribuire alla legge in quanto tale, come strumento appunto ambiguo per definizione quasi, perché può essere usato in un senso o in un altro, a seconda di chi lo vuole usare, non è un carattere della Costituzione. Anzi, la Costituzione parla chiaro. E direi, quando moltissime volte la Costituzione rinvia alle altre leggi, questo rinvio è proprio perché le leggi facciano altrettanto, quindi diciamo il primo indirizzo costituzionale è che le leggi devono parlare chiaro, così come parla chiaro la Costituzione. La legge dovrebbe essere univoca, come univoca è la Costituzione nei suoi principi. La legge dovrebbe seguire, deve seguire gli indirizzi della Costituzione. In un certo senso, voi sapete che alle origini del costituzionalismo, dopo la rivoluzione della fine del Settecento, c'era quasi questo mito della legge. La legge, si diceva, era la volontà generale, era qualcosa di solenne, quasi di sacro, e proprio per questo era la deliberazione della legge era qualcosa che doveva essere solennemente deliberato dall'assemblea rappresentative. E non dovevano le leggi cambiare troppo spesso, cioè l'idea di legge che avevano i nostri rivoluzionari era quella di alcune leggi, grandi principi. Poi sappiamo che nella storia le leggi, lo strumento legislativo invece è di impiego molto più frequente, e quindi le leggi non ci sono migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, anzi c'è qualcuno che si afferma a contarle, a vedere quante se ne possono eliminare, eccetera. E quindi oggi noi siamo poco portati a dire che la legge può avere questo carattere di volontà generale, norma astratta e generale, poche leggi, però se ci pensate, in un certo senso la Costituzione tende a riesprimere oggi, nel linguaggio di oggi, nella realtà di oggi, questo ideale di legge che c'era alle origini del costituzionalismo. E quindi questo significa che portare lo spirito e il rispetto della Costituzione nel sistema delle leggi, delle norme, della vita giuridica è un'operazione essenziale per questa costituzionalizzare la legislazione. Dire, abbiamo tante leggi, tante norme, regolamenti, ordinanze, eccetera, però poi c'è la Costituzione e da quella devono derivare dei principi, dei limiti chiari. La costituzionalizzazione della infinita trama normativa che avvolge, qualche volta ci sembra stringa da vicino, troppo da vicino alla nostra vita di cittadini o di operatori, di professionisti, per l'intervento della Costituzione acquista un senso nuovo. Ecco perché l'idea che la Costituzione sia la legge più importante, è una legge, ma è la legge più importante che deve informare tutte le leggi, e quindi tutte le leggi debbono rispettare la Costituzione, è un'idea liberatrice da questo punto di vista, perché di fronte alla marea di norme, di comandi, di divieti, di prescrizioni, di cose sempre più complicate e difficili, c'è un principio d'ordine, c'è qualcuno, qualcosa che ci dice però a che cosa si deve informare questa mare magnum di prescrizioni, di divieti, di comandi, che sono le leggi di oggi. Questo qualcosa è la Costituzione. Ecco perché quando nel 1956, 48 entra in vigore la Costituzione, ma per molti anni, a molti pare che la Costituzione fosse rimasta in frigorifero, perché diceva, stava là, era stata pubblicata, era stata depositata nelle sale comunali, però le leggi erano ancora gran parte delle vecchie leggi, leggi, non, andando davanti ai giudici o nell'amministrazione, quelle che si applicavano alle leggi, anzi qualcuno diceva, più si scende più si arriva alla vera legge, la legge è meno legge del regolamento, il regolamento è meno legge della circolare, alla fine quel che dice la circolare del ministro è la cosa più importante. Ecco, quando nel 1956 entra in funzione la Corte Costituzionale, e quindi per la prima volta è possibile che ci sia un giudice, una Corte della Costituzione, la quale in nome della Costituzione si pronuncia e si pronuncia sulla legge, cioè controlla la legge in nome della Costituzione, ha potuto Piero Calamandrei enunciare la famosa espressione la Costituzione si è mossa. Prima era in qualche modo ferma, congelata, invece adesso può vivere perché questo principio d'ordine che sta in questo testo costituzionale può finalmente entrare nelle vie, nelle vene, nei vasi conduttori dell'ordinamento e fare in modo che quella che appare una massa informe di prescrizioni, di divieti, disordinati, scoordinati tra di loro, siano riportati ad ordine, ad armonia in nome di principi riconoscibili, parlando chiaro appunto, i principi costituzionali. Quando nel 1965 la magistratura associata, l'associazione dei magistrati riunita a Gardone Riviera, si pone il tema del rapporto tra la Costituzione e la magistratura e conclude questo suo congresso con un documento nel quale per la prima volta si dice chiaramente espressamente il punto di riferimento nell'applicazione delle leggi è la Costituzione. Anche questo è un grosso passo avanti, perché l'applicazione delle leggi in un mondo di un diritto così appunto non solo variegato, intricato, complicato, che ognuno tira dove vuole, anche l'applicazione giudiziaria delle leggi talvolta appare, come dire, arbitraria. Insomma, è vero, questo giudice la pensa così e dice così, giudica così, quest'altro giudice la pensa colà, giudica in un altro modo. Poi se si politicizzano, figurarsi, il giudice di destra, il giudice di sinistra, non abbiamo giustizia, abbiamo delle tante leggi, quante sono le teste dei giudici? E questo, di fronte a questa constatazione che talvolta sembra poggiare su basi di realtà, il richiamo all'esistenza di qualcosa che invece è una parola chiara che orienta e limita e indirizza il modo in cui le leggi vanno interpretate e applicate, è una salvezza. E quindi quando la magistratura complessivamente come corpo ha preso atto questo, appunto, simbolicamente questo convegno, questo congresso di Gardone Riviera nel 1965 e dichiara, noi magistratura italiana dichiariamo che per noi il punto di riferimento della creazione delle leggi è la Costituzione, è un altro grande passo avanti. Quindi diciamo, è qui che noi riscopriamo il valore della legalità, perché legalità vuol dire aderenza alla legge, vuol dire rispetto della legge, vuol dire ancora poco se noi per legge intendiamo questa massa appunto informe, scoordinata, di prescrizioni, di divieti, di regole, delle quali non capiamo la logica, alle quali volta per volta uno o l'altro applicatore si appiglia per dirci questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, oppure devi fare ancora quest'altro. Mentre invece solo se riusciamo a vedere, al di là di questa mare magnum di prescrizioni e di divieti, un ordine, un'armonia, dei principi, allora possiamo capire qual è il valore della legalità, cioè del rispettare le regole e di non agire come se le regole non ci fossero, o ciascuno cercando nel caso concreto e in nome del proprio interesse concreto il modo migliore di cavarsela o di imbrogliare, come diceva Zaccaria Pugli, cioè, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi addetti. Naturalmente quindi, cioè in questa cultura diffusa che vede nel diritto, vede nella legge non una garanzia, non una regola che ha un fondamento, ma vede il prodotto dell'esercizio di un potere del quale non si riesce a penetrare e a controllare il significato, questo valore della legalità è spesso nel nostro paese visto come un valore contrastante con altri valori che sentiamo più veri. Per esempio, pensate, legalità contro giustizia, cioè, ma vabbè, legalità, tu applichi la legge esattamente, eccetera, ma poi però il risultato è ingiusto, allora noi avvertiamo talvolta l'ingiustizia, l'avvertiamo istintivamente, cioè che la cosa è giusta o non è giusta, l'avvertiamo istintivamente, e se ci sembra che seguire i percorsi accidentati, complicati della legalità, cioè del rispetto di tutte le regole, eccetera, conduca ad un esito che è ingiusto, diciamo, allora la legalità è un imbroglio, che ci porta in una strada sbagliata. Oppure ancora legalità contro efficienza. Quante volte si dice, vabbè sì, noi controlliamo gli uffici amministrativi, sono tutti preoccupati delle virgole, dei commi, di rispettare questo, di rispettare quell'altro, ma poi il risultato è che non fanno, oppure fanno delle cose in tempi troppo dilungati, oppure in modo inefficiente, spendendo troppo, sprecando. Quindi l'efficienza contro la legalità, guardate che questa contrapposizione molte volte la sentiamo enunciare e la sentiamo noi stessi, diciamo legalità contro giustizia, legalità contro efficienza. Invece il richiamo alla Costituzione ci può dire che la legalità è per la giustizia e non contro la giustizia, che la legalità è per i risultati, per l'efficienza e non per i risultati che vogliamo e non contro. Cioè che la legalità è un valore non, come dire, assoluto, strumentale, la legge va rispettata perché è legge, perché c'è, ma perché il sistema legale è il modo imperfetto in cui la società cerca di orientare, di indirizzare tutte le proprie attività, quindi le condotte dei propri associati a risultati buoni, a conseguire la giustizia e a conseguire dei risultati di progresso, di sviluppo. Quindi la legalità deve essere per la giustizia, per l'efficienza, e una legalità ispirata, improntata ai principi chiari della Costituzione è per l'appunto una legalità per la giustizia, una legalità per l'efficienza. Allora, dietro alla legalità, tante volte anche nelle scuole si fanno queste, diciamo, corsi interi, lezioni, l'educazione alla legalità, ma dietro alla legalità che cosa deve stare? Che cosa sta e che cosa deve stare? Se la legalità si riduce al fatto che bisogna osservare le leggi, non bisogna violarle, perché ci sono le sanzioni o perché queste sono le regole che ci si impongono, e non cogliamo dietro alla legalità una sostanza, un contenuto, dei valori, e allora si perde fiducia nella legalità. E il nostro è un popolo che, si può dire, forse non ha mai avuto fino in fondo la percezione del valore della legalità. Ma se ci domandiamo invece cosa c'è dietro, e quali valori, quali interessi, quale società c'è dietro l'idea di un ordinamento, cioè di un sistema di leggi, di norme, c'è un modello di società nella Costituzione? Domanda difficile, perché devo dire, ecco, modelli di società sono cose che possono denunciare i filosofi, i teologi, oppure le persone di cultura, oppure le persone anche indipendentemente dalla loro cultura, che hanno delle idee, ma sono idee loro, personali, magari diverse, c'è chi può essere un modo, c'è chi può essere un altro, società improntata a certi principi. E allora di qui viene la regola, dice, ma no, ma voi che volete insegnare la Costituzione, qualcuno dice, voi in realtà volete introdurre una specie di catechismo nelle scuole. Così come si insegna il catechismo, e quello è il catechismo, non si scappa, e così se voi insegnate la Costituzione la santificate, la sacralizzate, cioè disegniamo la Costituzione, perché ma la Costituzione è una legge come le altre, si potrà criticare, si potrà cambiare, così come tante leggi si cambiano, si criticano anche la Costituzione tale. C'è questa critica oggi che viene fatta a noi, diciamo che ci battiamo per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole, dicendo che. Ma questa critica, come dire, non coglie, almeno secondo me, non coglie un punto chiave. E cioè, una società ha bisogno, per vivere, per considerarsi una società e non una cozzaglia di individui, ha bisogno di riconoscersi intorno a un nucleo di principi comuni, comunemente accettati, ha bisogno. Una società che non fosse in grado di riconoscersi come collettivo in un nucleo di principi e di valori comuni, sarebbe appunto un insieme scoordinato. Allora, poi la maggioranza vince, la maggioranza fa quel che vuole, come abbiamo sentito in alcuni dei brani importanti che abbiamo sentito recitare così bene. Quindi una società ha bisogno di riconoscersi, e la Costituzione ha, per così dire, la pretesa, la funzione di esplicitare questo nucleo di principi comuni. E sono principi che hanno dietro di sé delle basi etiche, le politiche, non sono principi dei quali si possa dire ma sì, quel per te vale, per me non vale, oppure oggi vale, domani non vale, come tante regole legali appaiono, no? Regole legali sono, beh, facciamo così, ma poi domani la possiamo fare con là, oppure tu sei d'accordo per questa regola, invece io preferirei un'altra regola. Quindi c'è una certa indifferenza del contenuto, e no, i principi costituzionali non sono così, diciamo, intercambiabili, non è che c'è un concetto neutro di Costituzione o della Costituzione, è un insieme di norme, quale sia il contenuto non importa, sempre le norme sono, sono quelle, poi le rispetteremo, questa sarebbe una sorta di legalità solo formale, no? No, perché dietro alla Costituzione, dietro al costituzionalismo, che non a caso è un movimento storico, diciamo così, non è un fatto momentaneo, sta l'idea che la Costituzione non è indifferente ai contenuti, non c'è un concetto neutro di Costituzione, ci sono dei valori, dei principi, di quelli che gli americani rivoluzionari del Settecento chiamavano con molta, come dire, con un'espressione che può sembrare persino pretenziosa, verità di per sé evidenti. E quali erano queste verità di per sé evidenti? Se loro hanno detto, ma per noi ci sono delle verità di per sé evidenti, che gli uomini sono creati tutti uguali, che sono tutti dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che i governi sono costituiti per garantire i diritti e che la loro giusta autorità dipende dal consenso dei governati. Queste per gli americani, per questi rivoluzionari americani, erano delle verità di per sé evidenti, ma erano la Costituzione, diciamo così, erano i principi costituzionali. Allora, verità di per sé evidenti che vuol dire? Qualcosa in cui tutti ci riconosciamo. Chi può negare il significato profondo della eguaglianza fondamentale degli esseri umani fra di loro? Si può filosoficamente, si può su un piano di pensiero astratto avere diverse concezioni dell'eguaglianza, ma dal punto di vista pratico, concreto, voi trovate ancora, riuscite a trovare qualcuno che oggi, nel 2010, nel XXI secolo, vi dica che è compatibile con l'eguaglianza fra gli uomini un istituto legale come la schiavitù? La schiavitù era un istituto legale, conosciuto per millenni, per il quale vi erano esseri umani che erano dal diritto, dalla legge, considerati oggetti di proprietà di altri esseri umani, i padroni e i liberi, e c'erano gli schiavi. Gli schiavi erano per l'appunto in una condizione giuridica, lasciate stare la condizione di fatto, dal punto di vista del diritto, della legge, erano oggetti di proprietà. Allora, l'istituto della proprietà si reggeva su una idea, su una verità completamente opposta a quella di per sé evidente che tutti gli uomini sono creati uguali, perché se tutti gli uomini sono creati uguali e non può essere, se lo schiavo è libero, ci potrà essere, continuerà a esserci l'intelligente e il meno intelligente, il più ricco e il meno ricco, il più bravo e il meno bravo, il più alto e il più basso, eccetera eccetera, ma non potrebbe esserci l'uomo soggetto e l'uomo oggetto, tutti gli uomini sono soggetto, no? Ebbene, questa idea, questa verità di per sé evidente, oggi non credo nessuno la contesta, però è una prima idea base del costituzionalismo, senza di essa il costituzionalismo non sarebbe nato. E non è difficile dimostrare, vedere che nella storia questa idea ha faticato ad affermarsi nella realtà, perché l'istituto della schiavitù è durato decenni nello stesso paese i cui costituenti enunciavano questa verità di per sé evidente, perché tutti gli uomini sono uguali. E dietro allora a questo rapporto con la legge e la Costituzione non sta semplicemente un concetto astratto e formale di legalità, c'è la regola, chi ha il compito di porre le regole le pone, quelli che sono soggetti le osservano, quelli che sono chiamati ad applicarle le applicano, è bene che tutti rispettino le regole, perché se nessuno rispetta le regole c'è una disarmonia, c'è una confusione, c'è caos. Certamente questo è un valore, questo della legalità in sé, ma non basta a giustificare perché questa cosa vada insegnata. Insegnare vuol dire qualcosa che è diverso da istruire in un comportamento, no? Sì, non si insegna una legalità puramente formale, cioè diciamo, quello si può dire, ma nella misura in cui la legalità formale riusciamo a far vedere che dietro a questo concetto di legalità c'è qualcosa d'altro, ci sono dei contenuti, ci sono dei valori etici, sociali, dei principi in cui ci riconosciamo tutti, e questi sono i principi della Costituzione. Ecco allora che il rapporto con la legge diventa qualcosa di più, qualcosa di diverso dal semplice rapporto con una regola di cui non si sa quando e come e perché è stata fatta, che andrebbe rispettato solo perché sta scritta in una gazzetta ufficiale. E l'altro punto chiave, di questa cultura o incultura della legge che caratterizza il nostro ambiente sociale e culturale, è l'idea del potere. Cioè, la legge è sempre apparsa anche nell'episodio della Zecca Garbugli, appare come l'espressione del potere, le grida manzoniane, cioè, lo sono, la legge fatta da questi governatori disponeva così e cosà. E il potere è qualcosa con cui noi tendenzialmente abbiamo un rapporto che può essere o di senso di inferiorità, di soggezione, siamo sottoposti, ci sentiamo oppressi, quindi il potere è qualcosa che ci sta sopra la testa, ci comanda, oppure qualcosa che riusciamo a controllare, cioè a controllare nel senso di piegarlo ai nostri fini. Lo sfruttamento del potere, se riusciamo a essere, a entrare nel potere, pensate, uno riesce con la sua carriera, con il suo lavoro, con la sua furbizia a entrare nel potere o comunque a colludere col potere, può usare spregiudicatamente, perché questa idea è molto diffusa, il potere è qualcosa, è uno strumento, è naturalmente importante, perché chi può poi si arricchisce, poi può fare tante cose per la propria vita, può vivere meglio, eccetera, eccetera, ma il potere appunto o tu sei sotto e sei soggetto, e quindi devi cercare di svicolare, di sfuggire. Se sei sotto, se non sei uno che partecipa al potere, che riesce a mettere le mani nel potere, la tua condotta deve essere quella di cercare di sfuggire. E quindi la elusione, la violazione, il vivere sommersi, no? La società nera, cioè una società che scompare, devo dire nera, che vive secondo prassi non legali, nascondendo questo suo essere non legale, perché altrimenti se emergesse verrebbe lo scontro, si andrebbe incontro. Quindi o la soggezione oppure lo sfruttamento. Se invece riesci, per la tua furbizia, per la tua bravura, per la tua ricchezza, a comunque impadronirti o essere, utilizzare tu il potere, allora lo sfrutti. Beh, sei arrivato al potere, adesso naturalmente lo impieghi per i tuoi interessi. Cioè, queste idee sul potere sono anch'esse un po' sangue che corre nelle nostre vene, qualcosa a cui si è o sottoposti e a cui quindi bisogna cercare di sfuggire, oppure qualcosa invece che si può esercitare per il proprio interesse. E anche qua la Costituzione verso il potere invece ci dà un'impronta completamente diversa, perché certamente la Costituzione parla del potere, parla dei poteri, addirittura nasce i poteri dello Stato, organizza tutta la seconda parte della Costituzione, è l'organizzazione dei poteri, l'ordinamento della Repubblica, cosa sono i poteri, il potere legislativo, fare le leggi, il potere esecutivo, il potere giudiziario. Quindi la Costituzione parte dal presupposto che il potere c'è e che è anzi un dato necessario, perché una società ha anche bisogno di autorità, potere e autorità sono due, autorità non solo morale, non solo persuasiva, ma un'autorità anche coercitiva. Cioè, l'esperienza storica dice che una società difficilmente riesce a vivere, una società complessa, una società grande, riesce a vivere se non ci sono anche dei poteri coercitivi, cioè che non si basano sulla sola persuasione, ma si basano anche sulla costrizione. E però, la concezione del potere che sta nella Costituzione è quella di un potere che ha un fine preciso, al fine della giustizia. Questa parola giustizia, appunto, che noi talvolta siamo addirittura portati a considerare contrapposta alla legalità, è invece l'anima della legalità costituzionale. Il potere intanto è costituzionale, cioè intanto si può e si deve esercitare, e quindi deve essere creato, consolidato, rafforzato, rispettato, in quanto si esercita per la giustizia, per fare una società più giusta, per sviluppare quei principi comuni di giustizia che la società sente come principi propri. E naturalmente, poiché il potere può essere esercitato per fini di giustizia, ma può anche essere esercitato per fini di ingiustizia e contro la legalità, il potere deve essere sottoposto a controllo, deve essere limitato. E la Costituzione, il tessuto è fatto di questo: indicazione di fini di giustizia e indicazione di limiti e di controlli. Quello che diceva il titolo famoso del convegno che abbiamo fatto per Lorenzo Carvassare, no?
Sì, la limite.
Limite. Quindi le garanzie. Quindi quando uno, quando sentite un uomo di potere che dice io non ho potere, abbiate sempre una certa diffidenza, ma comunque, appunto, quello che mi piace quasi sottolineare è che insegnare la Costituzione vuol dire insegnare un concetto di potere, un potere che appunto ha una sua finalità, che intanto è legittimo in quanto si esercita per quei fini, se no non è legittimo, è arbitrio. C'è una differenza tra potere e arbitrio, e non è data da chi lo esercita, se è la maggioranza, se è bravo e buono, se è intelligente, se è colto, se è ricco, non importa, non è quello che fa di un arbitrio il potere, ciò che fa che l'esercizio del potere non sia arbitrio è l'essere conforme ai limiti e alle garanzie che la Costituzione pone e l'essere conforme ai fini che la Costituzione indica, cioè ai fini di giustizia. Nella Costituzione quindi possiamo dire c'è un modello di società, certo non c'è un modello astratto, una sorta di città del sole, di utopia dove tutto sta scritto e basta riferirci a qualche, forse un modello logico matematico come quello che gli esperti di finanza oggi usano per dire così sicuramente con un algoritmo, non è questo, perché le istituzioni, le leggi, il diritto sono strumenti di una società storica molto concreta e le società sono dei dati storici e sono anche in qualche misura dei dati artificiosi, artificiali, perché gli stati, che cosa sono? Diciamo lo Stato è la massima espressione della Costituzione, del potere, della legge, però gli stati nella storia sono anche delle creazioni, abbastanza uno dice perché ci deve essere lo Stato di San Marino piuttosto che lo Stato del Lussemburgo, piuttosto che quindi c'è anche un dato di artificiosità, quindi lo Stato, le istituzioni, il potere si costruiscono anche storicamente ed ecco quindi questo un altro grande elemento. La Costituzione non è svincolata dalla storia, non è un fatto astratto, una legge in generale, una legge, ma tantomeno la Costituzione si può leggere svincolata, staccata dalla storia. Uno dei difetti del modo di praticare, di leggere e anche di insegnare il diritto è spesso quello di considerare la regola legale come un'enunciazione verbale staccata dalla storia concreta, dalla carne e dal sangue in cui nasce e in cui vive. In realtà quindi insegnare la Costituzione vuol dire anche insegnare da dove viene la Costituzione, qual è la storia da cui veniamo e verso dove cammina. E quindi l'insegnamento della Costituzione, giustamente diceva Calamandrei, se io leggo la Costituzione ci leggo in trasparenza le voci della nostra storia, anche voci dei grandi personaggi, eccetera, le voci lontane. Leggendo la Costituzione si capisce da dove veniamo e la Costituzione si può capire alla luce della sua storia. Allora, certamente è un dato storico e quindi questo fa sì che, come tutti i dati storici, la società costituzionale, potremmo dire, la società così come la immagina la Costituzione, non è un fatto fermo, non è un fatto immutabile, non è un fatto pietrificato, non è la legge scritta sul marmo e quella formula verbale è qualcosa che ferma il tempo, per così dire. Non è così, perché una formula verbale che vuole essere, che è una legge, cioè una enunciazione, una norma che cerca di creare giustizia nella società, rivolgendosi a una società che è in continuo movimento, non può essere essa stessa pietrificata. Quindi c'è un dato dinamico, però ecco, la Costituzione, in questa dinamica necessaria della società, la crescita, lo sviluppo, il cambiamento, questa dinamica che si riflette nella dinamica persino troppo accelerata, sembra talvolta delle regole, delle norme, tutti i giorni nuove norme da rispettare, nuove norme che sostituiscono le antiche, in questa dinamica la Costituzione rappresenta il filo conduttore, in qualche modo ciò che è destinato a rimanere stabile. Perché il cambiamento è appunto cambiamento, non passaggio diciamo capriccioso o arbitrario da una cosa all'altra o rivoluzione quotidiana. Le rivoluzioni si fanno ogni tanto per realizzare grandissimi fini. Dopodiché la società vive invece non di rivoluzione, ma vive di sviluppo, di cambiamento nell'ambito di una stabilità. Ecco, allora questo tessuto costituzionale si propone come la espressione vivente e non solo verbale di ciò che è stabile, di questo nucleo di principi che stanno nella società, che reggono la continuità di una società, che ha una storia, che si sviluppa, che passa di generazione in generazione, perché le persone invecchiano, la società cambiano, i giovani sostituiscono gli anziani, però rimane sempre quella società in qualche modo, o meglio, si acquista sempre caratteri nuovi, si rinnova, ma c'è qualcosa che ne segna la continuità, c'è qualcosa che ne segna la stabilità, questo qualcosa in termini di società complessiva è la Costituzione. E allora l'ultimo punto su cui possiamo arrivare a riflettere, che rapporto c'è tra la Costituzione e la politica? E sotto un certo profilo può sembrare che la Costituzione sia un prodotto politico. La politica in senso alto, che cos'è? Appunto l'arte di governare, di organizzare la società. E allora che cosa è di più politico delle regole fondamentali, dei principi costituzionali? E certamente la Costituzione ci dà un'idea di politica, però c'è anche, e quando per esempio si parla di doveri inderogabili, di solidarietà politica, articolo 3 della Costituzione, la Costituzione stessa ci dice che c'è una politica che pone un principio di solidarietà. La solidarietà è un grande principio, no? Cioè il principio per cui gli individui si riconoscono parte di un unico solido, di un unico insieme, quindi si riconoscono, diciamo, debitori e creditori insieme, attori di uno stesso canovaccio collettivo, quindi non monadi, non isole che galleggiano in un deserto, ma elementi di un insieme. Allora la solidarietà politica vuol dire che la Costituzione ci dà, pronuncia una parola politica, nel senso che di politica che è organizzazione e governo della società. Però non l'idea di politica che questa è l'idea che si esprime nella Costituzione, non è la politica come noi oggi siamo tanto spesso abituati a considerare, cioè le scelte quotidiane che si fanno nel confronto, nella contrapposizione di diverse idee. Noi da questo punto di vista abbiamo introiettato l'idea di democrazia e sappiamo che la democrazia implica libertà di discussione, implica possibilità di confronto di idee diverse, implica opinioni diverse e che quindi occorrono anche delle regole per assicurare la vita di una società nelle quali la diversità delle opinioni è preziosa e va rispettata. Lo sentivamo prima, minoranze, le maggioranze, eccetera. Però c'è un modo di intendere la politica che invece è attaccato al contingente, a quello che ciascuno pensa, alla diversità delle opinioni. E quindi la politica come una sorta di frammentata possibilità di perseguire finalità diverse e scopi diversi. Insomma, la politica potremmo dire come faziosità, cioè come interessi diversi che cerca, ciascuno dei quali cerca di prevalere sugli altri, idee diverse secondo le quali non cerca di persuadere, ma cerca di imporsi sulle altre, magari conquistando il consenso con i vari metodi. Ecco, rispetto a questa idea di politica, la faziosità, la Costituzione cosa ci dice? Ci dice che essa trova un limite, un modo di un controllo nella altra idea di politica, cioè quella che ha dato vita ai principi di fondo. Guardate, certe volte anche nel linguaggio della Costituzione questo compare. Per esempio, ci sono delle norme della Costituzione nelle quali voi trovate un'accezione di politico proprio quest'ultima negativa, per così dire, faziosità. Per esempio, quando si dice che è vietata l'estradizione del cittadino, ma anche dello straniero, articoli 26 e 10, per reati politici, cosa vuol dire? Vuol dire che questa idea di consegnare uno ad un'altra autorità straniera perché venga processato o perché sconti la pena per un reato, parliamo di reati, cioè non di cose legali, no? Uno ha commesso un'illegalità, un reato, però se questo reato ha una colorazione politica non si può a occhi chiusi dire sì, lo eseguiamo la condanna anche se viene da un altro Stato, perché sappiamo che i reati politici possono essere frutto non della politica nel senso alto, cioè la volontà di governare una società secondo regole comuni, ma può essere anche frutto di faziosità. Ed ecco che appunto parlare di reati politici nella Costituzione vuol dire questo. Oppure diciamo ancora che si dice ancora nell'articolo 16 della Costituzione che non possono essere imposte limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio e alla libertà di soggiornare dovunque sul territorio per motivi politici. Beh, qua storicamente si capisce che si vuole evitare le vecchie pratiche del confine politico, del confino politico che durante il fascismo era stato praticato, ma ancora una volta compare questa parola politico in un senso basso, cioè per motivi di fazione. Cioè non puoi impedire ad uno di spostarsi sul territorio o confidarlo a stare soltanto in un posto per motivi politici. Oppure ancora quando trovate nell'articolo 22, quest'altra enunciazione della Costituzione, nessuno può essere privato della capacità giuridica, cioè del fatto di essere un soggetto di diritto, della cittadinanza o del nome per motivi politici. Anche qua vedete che la parola politica torna, ma torna in quest'altra città. Diciamo, la lettura di un testo come quello della Costituzione si dice anche come il linguaggio spesso tradisca o esprima diverse accezioni dello stesso concetto. Quindi la politica in senso alto e la Costituzione è il massimo prodotto politico, potremmo dire, di una società che riesce a darsi i principi di fondo su cui vuole fondare, vuole basare la propria convivenza. E poi c'è la politica come faziosità, e questa, rispetto a questa invece la politica, la Costituzione pone dei limiti, dei controlli. E quindi alla fine, diciamo, insegnare la Costituzione vuol dire trasmettere, far capire, far leggere, far intuire e far introiettare sempre di più ai destinatari dell'insegnamento un elemento, potremmo dire, di identità collettiva. Oggi si parla molto di identità, cioè ci sono le diverse culture, dobbiamo difendere la nostra identità, noi siamo, ci sono aggressioni o ci sono pericoli per la nostra identità, ma c'è un'identità della società politica, del popolo, che possa andare al di là delle diversità che sono ricchezza? Questa identità è il riconoscimento nel nucleo di principi costituzionali. Quindi identità contro faziosità, ma non identità contro diversità. E questa funzione di unità c'è nella Costituzione. Qua il discorso sarebbe lungo, non lo posso fare, ma ci sono anche nell'organizzazione dei poteri, ci sono funzioni che sono chiamate a operare dei risultati scegliendo e perseguendo fini di giustizia. E questi sono gli organi politici, quelli che noi chiamiamo gli organi politici. Poi ci sono funzioni di unità. La funzione del capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale, dice l'articolo 87. Che vuol dire che rappresenta l'unità? C'è un'unità nazionale, è un dato storico, ma cosa vuol dire che rappresenta un'istituzione come il capo dello Stato? Vuol dire che c'è una funzione, che le istituzioni, che pure esprimono e devono esprimere la dialettica, il pluralismo, il confronto, e quindi anche le regole di maggioranza, eccetera, riconoscono però che sotto c'è una unità. E questa unità si esprime anche in certe funzioni, le funzioni per esempio del capo dello Stato o le funzioni degli organi di garanzia in generale, che per loro natura sono chiamate a esprimere l'unità e non a esprimere la divisione. Quindi mai un organo di garanzia che si trasforma in un organo fazioso, cioè in un organo che sta da una parte, che fa delle scelte laddove c'è libertà di scelta politica, non è un organo di garanzia vero. L'organo di garanzia deve per natura restare fuori dalla faziosità e essere l'espressione di una funzione di unità. L'identità si riconosce in questa unità, ma che identità è quella di una comunità che si ispira ai principi della Costituzione? E diciamo, l'ultimissimo interrogativo che pongo: è un'identità isolata nel mondo o è un'identità che si pone in un quadro più ampio, cioè è un'identità esclusiva, come dire, rinchiusa su se stessa, che si contrappone ad altre identità? Cioè la Costituzione ci propone una società che si riconosce in valori comuni e cerca di costruire un patrimonio comune, e poi però si chiude intorno a questo patrimonio, nel senso di riconoscersi come contrapposta ad altre identità e quindi difendersi contro possibili aggressioni, o è invece una forma di identità aperta, cioè proprio perché il nucleo di principi comuni che la Costituzione ci insegna, ci propone, è un nucleo di principi che tendenzialmente sono espansivi, non sono solo nostri, formano un'identità sempre più ampia, che si inquadra in un contesto più ampio, l'apertura sovranazionale. La nostra, da questo punto di vista, è una bellissima Costituzione, perché certo, nasce da una storia nazionale, da una Costituzione nazionale. Quante volte trovate la parola nazione, popolo, Stato, la Repubblica italiana, che cos'è? È questa istituzione che scrive. Però la nostra è una Costituzione che è apertissima all'idea che le identità non sono chiuse, non devono essere chiuse, che c'è qualcosa al di là, che anzi nel momento in cui una collettività pensa di esaurire in se stessa il proprio modo di essere, di chiudersi e di contrapporsi ad altre, probabilmente va in direzione sbagliata, va in direzione contraria a quella della giustizia, che è un'identità che si riconosca nella Costituzione, è un'identità di per sé aperta, è le clausole di apertura della Costituzione verso il diritto internazionale, verso le autorità sovranazionali, verso le istituzioni sovranazionali, sono altrettanti atti di fiducia che la Costituzione, proprio in nome dell'identità che propone, di un'identità, di una unità che propone, di un nucleo di valori comuni, fa nei confronti di questa più ampia identità. L'identità che per esempio si esprime nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e in generale nella dottrina, diciamo così, dei diritti umani come diritti universali. Allora, in conclusione, insegnare la Costituzione e come dire, abituare, instradare coloro a cui rivolgiamo questo insegnamento ad avere questa visione, una visione nella quale la società non è un insieme di fazioni che si divide, c'è qualcosa che, in cui tutti ci riconosciamo, ma questa identità collettiva non è un'identità a sua volta chiusa e contrapposta, ma un'identità inclusiva, un'identità tendenzialmente si riconosce in identità più ampie nella identità dell'intera umanità. Grazie.